Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
A volte la vita è dura. A volte la vita è dolorosa. A volte sembra impossibile andare avanti. Io mi sono trovato qui tante volte, dove a volte per gli impegni, ma più delle volte per i dolori, che sembra impossibile farcela, e perdiamo ogni speranza nei nostri pensieri. Questo è la vita, e Dio ci parla di questo spesso nella vita. I salmi sono pieni di situazioni di persone, i salmisti, in situazioni terribili, dolorosi, pesantissimi. Ci sono tanti pericoli, sì, materiali, fisici, ma anche di più spirituali. Ci sono problemi molto più grandi di noi e non ce la facciamo da soli. Le nostre forze non ci bastano. A volte le tempeste della vita sono terribili e le nostre piccole barche si riempiono. E ci serve un rifugio. Ci serve un rifugio dalle tempeste che a volte sembrano di non smettere. Dove possiamo trovare l'aiuto, la forza, un rifugio da scappare da tutto questo peso o dolore? Grazie a Dio. Il nostro Padre Celeste non solo ci salva, ma ci cura perfettamente e non ci lascia. Oggi vogliamo considerare insieme un salmo molto conosciuto, pieno di verità meravigliose, che possono darci grande conforto. Trovate come il Salmo 46, che ci dichiara le verità che ci servono ogni volta che ci troviamo in mezzo a una situazione dolorosa e pesante e difficile. Ogni volta che il nostro cuore è turbato, queste verità possono darci la pace. Ed io prego che Dio ci aiuti ad afferrare le verità che Egli ha per ogni vero credente in questo Salmo. Voglio iniziare leggendo versetto 1. Allora, questo salmo, questo versetto ci dà le verità che ci servono per avere pace in mezzo alle difficoltà più profonde. Seguite. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. È importante capire che questo salmo non è scritto per tutti. Quando dice Dio è per noi, noi non sono tutti gli esseri umani. Tutti gli esseri umani, i più forti, i più intelligenti, i più ricchi, si trovano in situazioni troppo grandi per loro. Situazioni che li schiacciano, situazioni che non riescono a portare da soli, ma loro non tutti hanno Dio. Non tutti hanno questo aiuto. Questo parla solamente a coloro che si ravvedono, si aggrappano a Gesù Cristo per il perdono e vengono riconciliati con Dio. Per mezzo di Gesù Cristo. Dio è quello che stiamo per leggere. Dio è questo. Per ogni vero credente, per ogni persona che riconosce il suo peccato e corre a Dio per mezzo di Gesù Cristo e riceve il perdono. Allora, per noi, in quella categoria, solo per grazia, questo versetto ci dichiara che Dio, il grande, sovrano Dio dell'universo, Dio stesso è per noi. Dio stesso è dalla nostra parte. Dio ci ha al cuore. Dio ci ama e ci cura. Come dico, Dio non è per tutti. Dio è contro, la Bibbia dice, chi è ancora nel peccato. Così dice Giovanni 3:36. Parla di coloro che sono amati, curati di Dio e quelli che restano sotto l'ira di Dio. Io ero sotto l'ira di Dio. Io ero sotto l'ira di Dio. E Dio mi ha aperto gli occhi. E mi sono ravveduto. E ho creduto in colui che poteva pagare per me, che è Gesù Cristo. E Dio mi ha perdonato. E noi che siamo diventati figli di Dio, Dio è per noi, Dio è un rifugio, è una forza ed è un aiuto sempre pronto nelle avversità. Voglio considerare questo un po' a fondo. Dio è il nostro rifugio. Cos'è un rifugio? Cos'è un rifugio? Un rifugio, questo sarebbe buono scrivere, ragazzi. Un rifugio è un posto sicuro in un pericolo. È un posto per essere sicuro in una tempesta, in una battaglia. È un nascondiglio che ci protegge dal pericolo. Gli uomini costruiscono tanti tipi di rifugi. Costruiscono rifugi fatti di fortezze, fanno rifugi fatti di vaccini che ci proteggono, dicono, fanno rifugi economici, tante persone hanno fiducia nei loro rifugi delle polizze e di assicurazioni che qualunque cosa che succede sono coperto e sembra un rifugio che stoltezza. Ma in realtà nessun rifugio creato dagli uomini è mai veramente sicura. Ci sono sempre pesi e problemi e pericoli da cui i rifugi umani non possono proteggerci. Solo Dio è un rifugio sicuro e stabile in ogni tipo di tempesta e prova. Chi ha Dio come rifugio ha un vero e sicuro rifugio in ogni tempesta. E poi dice che Dio è una forza. Dio è una forza per noi. Noi siamo deboli. Gli uomini più forti non possono farcela. Spesso i problemi sono più grandi di noi. Forse i tuoi problemi sono più grandi di te proprio in questo momento. Possono essere problemi grossi o solo le faccende che si accumulano e dici non ce la faccio. Ma Dio è una forza per noi. E noi possiamo fortificarci nel Signore, come leggiamo in Efesini 6:10, ve lo leggo. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Giorno per giorno, quando troviamo che le nostre forze non bastano, quando combattiamo contro il nostro peccato e non ce la facciamo, quando ci arrivano le tentazioni, quando ci arrivano i pesi, le prove, che immenso aiuto sapere che Dio stesso è la nostra forza e noi possiamo fortificarci in Lui. Quindi non devi mai dire, non riesco, non riesco. Devi dire, io ho Cristo. Io non riesco da solo, ma in Cristo io posso ogni cosa, in Gesù Cristo che mi fortifica. Quanto è importante dire quello. La potenza di Dio è all'opera in ogni vero credente. Non importa quanto siamo noi deboli, importa quanto Dio è potente. Poi il versetto dichiara che Dio è il nostro aiuto, perché molto spesso non ce la facciamo da soli, ma non siamo soli. Dio è con noi, Dio stesso, il Signore dei Signori, è il nostro aiuto, un aiuto potente, capace a tutto. Allora, a volte Dio ci aiuta tramite persone. Infatti la maggioranza delle volte ci aiuta tramite persone, ma l'aiuto viene da Dio. È Lui che dà alla persona quello che ci serve, è Lui che mette sul cuore della persona, ma è sempre Dio. Altre volte l'aiuto arriva direttamente, per esempio ci può dare pace, ricordandoci delle sue promesse. Ci può dare la consolazione dello Spirito Santo. Nel mezzo della notte, quando il dolore è profondo, arriva lo Spirito e consola il nostro cuore. Dio ci aiuta in tanti modi diversi, ma sempre al modo giusto e al momento giusto. E per mezzo di Gesù Cristo Dio è il nostro aiuto. Ma il brano non dice solo che è un aiuto, ma dice che è il nostro aiuto sempre pronto, sempre pronto, sempre pronto nelle avversità. Se ci fosse un grande aiuto, ma non è pronto? Se hai una persona di cui ti fidi, ma la persona si trova in situazione bloccata, che succede? E vorrebbe venire, ma non può, non riesce, non è pronto? Quell'aiuto non è come se non esistesse. Ma Dio è sempre pronto e mai ostacolato. Dio è sempre pronto, Dio è sempre vicino. Dio ascolta sempre, Dio è sempre attento in ogni avversità, grande o anche piccolo. Grazie a Dio per quello. Voglio leggervi io Salmo 121 da 1 a 8, se volete trovare. Salmo 121 da 1 a 8, notate che Dio è sempre pronto con suo aiuto. Io alzo gli occhi ai monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli è alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. L'Eterno custodirà il tuo uscire ed il tuo entrare, ora e sempre. Dio non sonnecchia. È sempre sveglio, sempre attento, sempre con noi, sempre pronto nelle avversità. Ricordati di questo. E questo è perché Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote che ci dà sempre libero accesso a Dio. Abbiamo sempre il libero accesso al trono della grazia per essere aiutati. Leggo Ebrei 4, 14 e 16. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Dio è il nostro aiuto sempre pronto nelle avversità. Chi non ha Cristo non ha questo. Chi non ha Cristo non ha questo aiuto. Ha bisogno, ma non ha questo aiuto. Ricordate che Dio non ci lascerà mai. Leggo Ebrei 13, 5. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Io voglio incoraggiare ogni vero credente a riconoscere la meravigliosa verità che Dio è il nostro aiuto e non ci lascerà mai. Allora, ci sono verità come queste che devono produrre un frutto, devono produrre un dunque, un perciò. Infatti, alla luce delle verità che abbiamo appena letto, come viviamo? Come vivi tu? Alla luce di questo, come stai tu? Alla luce di tutto quel che Dio è per noi, la nostra forza, un rifugio, un aiuto sempre pronto nelle avversità, qual è il perciò che dovremo assolutamente avere? È come un padre, un industrialista, che ha un figlio giovane che lavora con lui e dice: figlio, ti ho provveduto 500 milioni, tutte le attrezzature, gli operai migliori, i progetti, tutti i permessi già presi, adesso gestite tutto per costruire quella casa. Il perciò, visto che ti ho provveduto tutto, mettiti da fare, ad usare tutto. Allora, qual è il perciò? Avendo Dio stesso come rifugio, come forza e come aiuto sempre pronto, il perciò, versetto 2. Perciò noi non temeremo. Ecco il risultato. Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare e le sue acque infioriassero e schiumassero e i monti tremassero al suo gonfiarsi. Noi non temeremo. Nonostante quanto le prove possano essere profonde e dolorose, non temeremo. Perché? Il perciò, alla luce di quello che abbiamo letto nel versetto 1, alla luce che Dio è per noi, alla luce che Dio è il nostro rifugio, alla luce che Dio è un aiuto sempre pronto, è la nostra forza, per questo non temeremo, anche nelle prove più terribili. Però, c'è un però qui. Non un perciò, c'è un però. Tu puoi dirmi che ci sono volte, non ci sono mai volte, puoi dirmi, in cui temi? Non diventi mai disperata? Non diventi mai, come faccio? Non sei mai così? Io sono così a volte. Tu non sei mai così? Io arrivo ad essere così. Perché? Perché arriviamo ad avere i timori? Perché arriviamo a dire non ce la faccio, non ce la faccio? Perché arriviamo a quello? Questo versetto dice perciò non temeremo. Ma allora perché temiamo? Temiamo quando dimentichiamo. Temiamo quando non guardiamo a chi è Dio. Temiamo quando non ci rifugiamo in Lui. Quando non chiediamo e accettiamo il suo aiuto. Quando non ci fortifichiamo nella sua forza. O quanto temiamo inutilmente. Quanto è fondamentale tenere sempre in mente, attivamente in mente, ricordare attivamente, vivamente, la realtà di chi è Dio e chi è Dio per te. Quando questo versetto che noi non temeremo, non implica che noi siamo forti, dice, perciò non temeremo, visto che Dio è questo per noi. Dio, visto che Dio è il nostro rifugio, forza e aiuto sempre pronto nelle avversità. Ma in quali situazioni non dobbiamo temere? Quelli più gravi o solo quelli leggeri? No, quelli più gravi. Questi versetti ci dichiarano che anche nelle difficoltà più terribili possibili possiamo non temere. Ascoltate come questo brano descrive i problemi terribili. Il salmista usa un esempio dalla natura che non è mai successo. È una cosa inconcepibile. Infatti, se fosse così, questo il mondo sarebbe distrutto. Lui parla delle montagne che cadono in mezzo al mare. E poi il mare schiuma furiosa. Leggo. Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare e le sue acque infuriassero e schiumassero e i monti tremassero al suo gonfiarsi. Problemi così? Cioè dove la terra stessa viene spostata, le montagne vengono gettate in mezzo al mare, le montagne tremano? Ma parliamo di problemi immensi, inconcepibili, eppure noi non temeremo anche in quello. Perché? Perciò, visto che Dio è il nostro rifugio, Dio è la nostra forza, Dio è il nostro aiuto sempre pronto. Qual è la tua tempesta? Qual è la tua tempesta? Combattimento con peccato, quella è il peggio. Qual è il peggio? Problemi con persone, stanchezza, afflizioni, ingiustizie, problemi difficili da sopportare, malattia, problemi economici. Quali sono le tue tempeste? Quali sono i tuoi dolori? Sono più grandi di Dio? Sono più grandi di Dio? Sono più grandi della forza di Dio? E la risposta è no, grazie a Dio. Ti stai rifugiando? Ti stai aggrappando, fortificandoti nella forza del Signore? O che possiamo trovare il nostro rifugio in Dio? Perché il rifugio c'è. Rifugiamoci in Lui. Passando ai versetti 4 e 5, leggiamo della città di Dio. Leggo e poi consideriamo il senso di questo. Che bello. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della gloriosa dimora dell'Altissimo. Dio è nel mezzo di lei, essa non sarà smossa. Dio la soccorrerà alle prime luci del mattino. Nell'Antico Testamento la città di Dio era Gerusalemme, in cui c'era un torrente, non fiume ma un torrente. In Apocalisse troviamo la nuova Gerusalemme e scaturisce il fiume di vita che passa in mezzo alla città. Oggi Dio dimora non in una città geografica, ma dimora in mezzo al suo popolo, in mezzo ai veri salvati, la Chiesa. E quindi in un certo senso noi siamo la città di Dio qui sulla terra. Parlando di fiumi, qual è il fiume? Leggo quello che Gesù dichiara in Giovanni 7 alla festa di Gerusalemme. Ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiumi di acqua viva. Stava parlando dello Spirito Santo. In realtà il fiume che rallegra la città di Dio, che dà gioia, è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è con noi, scorge in noi, dandoci la pace e la gioia di Dio anche nelle prove più terribili. Quindi, qua in mezzo a noi che siamo salvati c'è Dio. Dice che Dio è in mezzo di lei, in questa città. Non saremo mai smossi. Perché non saremo mai smossi? Perché Dio controlla tutto, letteralmente tutto. Tutto quello che succede nella tua vita, se tu sei un figlio di Dio, Dio controlla in modo che tutto coopera al tuo bene. Dio certamente permette le prove, permette la notte buio in cui tu non vedi quello che sta facendo. Arriva la prova e tu non vedi, è tutto buio. Ma poi Dio ci soccorre alle prime luci del mattino. Lui sa, no, quella prova ti serve. Serve stare nel buio dove tu non mi vedi, perché tu devi così camminare per fede. È come se i genitori lasciassero un figlio in una stanza di notte buia da solo, da sola, e dicono: fidati di noi, siamo qui fuori. Ed è buono che il figlio impara a fidarsi, perché se non può fidarsi dei genitori che sono fisicamente nella casa, come può fidarsi di Dio, che non è fisicamente visibile? Cioè, noi dobbiamo trasmettere ai figli cosa vuol dire fede, dove non vedi, ma tu ti fidi perché conosci la persona. E noi, conoscendo Dio, non saremo mai delusi, perché Lui non ci lascerà mai. Però non si fa vedere. Lascia le notti di buio per farci camminare per fede, però poi ci soccorre alle prime luci del mattino. In confronto con il mondo, noi siamo piccoli o grandi? In confronto con un esercito, 1000 soldati, 4 carri armati e qualcos'altro, quanto sei forte? Noi siamo niente, niente, siamo piccoli. Ci sono grandi poteri politici, economici e militari, noi siamo piccoli e deboli. Spesso sembra che il mondo sia fuori controllo, al momento sembra così, ma grazie a Dio, Dio è pienamente in controllo di tutto. In un mondo che è tutto agitato, che vacilla, Dio rimane saldo sul suo trono. Leggo di nuovo versetto 6. Le nazioni tumultuarono, i regni vacillarono, egli mandò fuori la sua voce, la terra si sciolse. Qui troviamo una recensione di grandissimo tumulto, dichiara che le nazioni stessi tumultuarono e i regni vacillarono. Qui è tutto terribile. Questo descrive una situazione quando il mondo è completamente scombussolato. È così grave che le nazioni vacillano. Questo è come prima leggevamo delle montagne, la terra spostata, le montagne che furono gettate in mezzo al mare. Problemi naturali, malattie, terremoti. Qui parla di problemi di uomini. Le nazioni, quindi qualunque tipo di problema che ti affligge, sono coperti qui, ma Dio è in controllo. In che modo è in controllo? Qui dice che manda fuori la sua voce. Cosa vuol dire? Dichiara. Basta. Taci. Fermati. Quando Dio crea il mondo, non si è affaticato. Cosa ha fatto Dio per creare? E Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E quando Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, sia mondano, sia guarito, Lazzaro, vieni fuori dalla tomba. Quello che Gesù diceva, taci alle onde, al vento. Quello che Gesù dichiara, perché Gesù è Dio, quello che Dio dichiara sia vera. Non c'è battaglia. Isaia 55, versetti 8 a 11, leggo io, notate quello che Dio dichiara succede. Dio stesso parla. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alti delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Quando Dio manda fuori la sua parola, compie pienamente quello che Lui ha dichiarato. E quindi, quando c'è grande tumulto nella tua vita, al momento stabilito da Dio, non prima e non dopo, Dio manderà fuori la sua voce e la situazione si risolverà. Infatti, qui dice che quando Dio mandò fuori la sua voce, la terra si sciolse. Dio è pienamente in controllo, può sciogliere il problema più duro. Una situazione umanamente che non si può risolvere, Dio può sciogliere istantaneamente in un attimo, se quello è la sua volontà, e lo farà, e lo fa quando è il momento giusto. Dio può trasformare qualunque situazione, non deve dire no, ma non è possibile, tutto è possibile per Dio. Quindi, per quanto possano essere immensi i problemi della tua vita, ricordati che Dio è in controllo. Confida in Lui e al momento giusto Egli manderà fuori la sua voce e il problema si scioglierà nel modo giusto. Versetto 7 è così importante che viene scritto due volte. Versetto 7 si trova due volte la stessa identica cosa. Si trova qui e si trova dove? Nel versetto 11. Lo leggo. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. L'Eterno degli eserciti è con noi. Notate il titolo. L'Eterno degli eserciti. Egli è l'Eterno. Non ha inizio, non ha fine. Dio esiste, tutto dipende da Lui. Ha vita in sé ed è l'Eterno degli eserciti. Tutti gli eserciti del cielo sono sotto il controllo di Dio. La Bibbia non spiega molto degli eserciti di cielo. E perciò non dobbiamo noi preoccuparci. Dovremmo capire quello che è scritto, ma non stare lì a speculare più di quello. Ma ci dice abbastanza per farci capire qualche cosa. Quando Dio manda il suo esercito, compie tutto quello che Dio dichiara. Nessuno può opporsi a Dio e vincere. In Apocalisse 20, da 1 a 3, scopriamo che al momento stabilito da Dio, un angelo prenderà Satana e lo getterà nell'abisso. Satana non avrà alcun potere di resistere a questo. Leggo Apocalisse 20, da 1 a 3. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Un angelo lega Satana. Satana non può fare nulla. Dio è in controllo. Un altro brano che ci fa capire qualcosa degli eserciti di Dio è Secondo Re 6, 8 a 18, ovviamente leggo solo 14 a 18. Il profeta Eliseo stava dicendo al re di Israele tutti i piani del re di Siria. Senti, lui dice che ti attaccherà qui, dice che ti attaccherà là, e lui mandava soldati per difendere. Allora il re di Siria dice: chi sta spiando per noi? E uno aveva sentito di questo, ma guarda, è questo profeta Eliseo. Allora, ok, mandiamo un esercito grande per prendere lui, catturare lui. Allora arriva di notte a Dotan, dove c'è Eliseo con suo servo, sopra la montagna, la collina, la loro casa, e arriva e nella mattina trovano questo grande esercito sotto che ha circondato la collina per prenderlo. E così leggo il re di Siria che manda questo esercito. Così il re vi mandò cavalli, carri e un grande esercito. Essi giunsero di notte e circondarono la città. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì. Ed ecco, la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse: ah, cosa faremo, mio signore? Egli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Poi Eliseo pregò e disse: o Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere. L'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questo vide. Ed ecco, il monte era pieno di cavalli, di carri di fuoco, tutto intorno all'Eliseo. Come i siri scendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse: «Ti prego, colpisci questa gente di cecità!» Ed egli li accecò, secondo la parola di Eliseo. Dio è l'Eterno degli eserciti. E lui, quando è il suo momento, manda il suo esercito, un piccolo pezzo, e fa tutto quello che Dio vuole. E Dio non sempre ci apre gli occhi a vedere, ma possiamo fidarci. Dio è sempre stato in controllo e sarà sempre in controllo di tutto quello che succede nella tua vita. L'Eterno degli eserciti è con noi. Noi possiamo gioire se ci fermiamo a pensare a questo. Il Dio onnipotente, maestoso, pienamente sovrano è dalla parte nostra e gestirà le cose in modo giusto. Poi dice il Dio di Giacobbe. Giacobbe è un altro nome per Israele, il popolo di Dio, e nell'Antico Testamento vediamo che Dio era sempre con il suo popolo. Ha permesso disciplina. Disciplina dura, ma perché Dio voleva purificarli, non perché il nemico era troppo pesante. Quando non era il momento, nessun nemico poteva toccarli. Quando era il momento, non potevano proteggersi da nessuno. Dio, il Dio di Giacobbe, è con noi ed è il nostro rifugio sicuro. Sono meravigliose verità, eppure, di nuovo arrivo a questo eppure. Eppure, nell'ultimo mese hai avuto pace in ogni secondo, in ogni prova? Non sei mai stato pieno di ansia? Non sei mai stato turbato? Non sei mai stato aggravato nell'ultimo mese? Mai? Qualche volta? Sì, troppo spesso. Perché? Perché fissiamo lo sguardo sulle difficoltà, sulla nostra debolezza. A quel punto è quasi inevitabile che saremo male e non avremo la pace. La soluzione è semplice. E Dio ci comanda qui la soluzione. Dio ci comanda come avere pace nelle prove. Prima dichiara quello che è Dio e poi ci dà questo comandamento che troviamo nei versetti 8 e 9, il comandamento. Leggo: «Venite e ammirate le opere dell'Eterno, che ha operato meraviglie sulla terra. Egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, egli rompe gli archi e spezza le lance e brucia i carri col fuoco». Dobbiamo venire e ammirare le opere dell'Eterno. In altre parole, dobbiamo impegnarci, scegliere di fermarci a guardare a quello che Dio ha fatto e meditare su queste cose. Dobbiamo scegliere a dove porre il nostro sguardo, i nostri pensieri, o sulle nostre difficoltà, o su quello che ci porta tristezza e afflizioni, oppure su Dio, sul suo cuore, la sua potenza, la sua consolazione, la sua fedeltà. Se noi scegliamo di pensare ai problemi, staremo male. Se scegliamo di pensare a Dio, avremo pace anche in mezzo alle prove. Io voglio parlare a chi in questo momento sta male. Ti faccio una semplice domanda: dove stai guardando? Stai guardando veramente a Dio? Perché gridare «Oh Signore, aiutami, aiutami, aiutami!» non è guardare a Dio. Non dice solo di urlare a Dio, dice «Venite e ammirate le opere dell'Eterno». Ammirare non è dare uno sguardo. Ammirare è proprio fissare lo sguardo e pensare. Allora, se tu stai male, dove stai guardando? Stai pensando al cuore di Dio per te? All'amore di Dio per tutti coloro che vengono a Lui umilmente? Stai pensando alla sapienza di Dio? Che sa sempre la cosa perfetta? Stai pensando alla potenza di Dio? Lui ha la mente di sapere cosa fare per te, ha il cuore di voler farlo e ha la potenza di farlo, quindi lo fa. Stai pensando a questo? Ecco perché questo versetto ci comanda a venire a ammirare le opere di Dio, perché sono opere meravigliose e sono per il nostro bene. Io posso già dirvi, perché questo è vero anche nella mia vita, che parlo a ciascuno, che se tu stai male, tu stai guardando poco alle opere di Dio. Non stai ammirando le opere di Dio. Ti dico, se tu stai male, quando io sto male, non sto ammirando le opere di Dio. Conosciamo intellettualmente le opere di Dio, conosciamo intellettualmente che Dio ci cura, che Dio è potente, ma non ci pensiamo. Piuttosto pensiamo ai problemi, pensiamo alle nostre cadute, pensiamo alle nostre debolezze. No, no, no! Dio ci comanda, venite e ammirate le opere di Dio. Fissate lo sguardo su questo. Quindi voglio esortare a ciascuno di noi ad ubbidire a questo comandamento. Lasciamo i problemi. Focalizziamo su Dio. Pensare ai problemi cosa ci giova. Come faccio, come faccio? Mi mancano soldi, un esempio. Mi mancano soldi, come faccio, come faccio? L'ansietà risolverà qualcosa? Cosa dice Gesù in Matteo 6 parlando dell'ansietà per le cose materiali? Perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Nostra ansietà non ci giova nulla, ma ci fa tanto male, perché ci fa non guardare a Dio. Perciò quando ci troviamo con pesi, tempeste, dolori, guardiamo a Dio. Infatti, leggo di nuovo quello che fa Dio, leggo di nuovo 8 e 9. Venite e ammirate le opere dell'Eterno che ha operato meraviglie sulla terra. Egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, egli rompe gli archi e spezza le lance e brucia i carri col fuoco. Quanto fa Dio? Se noi osserviamo, vedremo, è vero, Signore, è vero, Tu sei onnipotente, Tu sei in controllo. È vero, vogliamo ricordare questo. Allora, un altro comandamento. Abbiamo già visto il comandamento, venite ad ammirate le opere dell'Eterno. Versetto 10, un altro comandamento che ci permette di avere pace e gioia anche in mezzo alle prove. Seguite, versetto 10. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. Questa è la chiave per stare bene in mezzo alle afflizioni. Fermatevi e riconoscete che Dio è Dio. Dobbiamo fermarci. Dobbiamo smettere di correre con i pensieri. Dobbiamo smettere di dire, devo farcela io, devo farcela io. Dobbiamo fermarci. Salmo 37, state in silenzio davanti al Signore, davanti all'Eterno. Dobbiamo fermarci per guardare a Dio, per riconoscere di nuovo chi è il nostro Dio. Il nostro Dio è il Dio del cielo e della terra. E Lui sarà esaltato fra le nazioni, su tutta la terra. Ogni ginocchio si inginocchierà davanti a Lui. Ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore e la gloria di Dio Padre. Dio risolverà ogni tuo problema secondo il suo piano perfetto per te. Perciò, a tu che stai soffrendo in questo momento, fermati, fermati a riconoscere chi è Dio per te se hai Gesù Cristo. Cioè, per te Dio è un rifugio, è una forza, è un aiuto sempre pronto nelle avversità. Allora, il Salmo chiude con quello che abbiamo già letto in versetto 7, ma è così ricordare. Leggo di nuovo. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. L'Eterno degli eserciti è con noi. Non è solo grande, è maestoso, è onnipotente, ma è con noi. È sovrano su tutto ed è con noi. Questo immenso e grande Dio ci ama in Gesù Cristo e perciò è con noi. Ed è, come dice qui, ed è il nostro rifugio. Siamo sicuri in Cristo in ogni tempesta? E ringrazio Dio per questo. Allora io voglio chiudere semplicemente leggendo di nuovo questo Salmo. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Perciò noi non temeremo. Anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare e le sue acque infuriassero e schiumassero e i monti tremassero al suo gonfiarsi. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della gloriosa dimora dell'Altissimo. Dio è nel mezzo di lei, essa non sarà smossa. Dio la soccorrerà alle prime luci del mattino. Le nazioni tumultuarono, i regni vacillarono, egli mandò fuori la sua voce, la terra si sciolse. L'Eterno degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite e ammirate le opere dell'Eterno, che ha operato meraviglie sulla terra. Egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Egli rompe gli archi e spezza le lance e brucia i carri col fuoco. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Grazie a Dio. Voglio pregare. Oh Padre, dobbiamo lodarti e dobbiamo ringraziarti. Dobbiamo lodarti per chi sei, per la tua sovranità, per il tuo potere, per la tua maestà e gloria, che tu sei così grande e maestoso di essere pienamente in controllo di tutto. E quanto dobbiamo ringraziarti che tu sei quello per noi. Tu sei il nostro Dio, tu sei con noi, tu sei il nostro rifugio, tu sei il nostro aiuto, sempre pronto nelle avversità. E tu sei la nostra forza, oh Padre, grazie. Anche in mezzo alle tempeste c'è il fiume, c'è lo Spirito Santo che ci rallegra, che ci dà gioia, che ci dà pace. E certo, tu permetti le prove profonde, dove tutto è buio e non vediamo, ma tu ci soccorri alle prime luci della mattina. Del mattino, perché? Perché tu sai esattamente quello che ci serve. Tu sai le prove che sono importanti per santificarci. E non ti chiediamo perciò, non ti chiediamo di toglierci le prove, ti chiediamo di fortificarci e di aumentare la nostra fede e di completare la tua opera in noi, opera di prepararci per la tua presenza. Grazie per chi sei per noi. Prego che sarai quello per altri. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo, la nostra giustizia. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.